Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera a tutti, siamo a Torino, non a Berlino, siamo rientrati oggi in città, no, stiamo giocando naturalmente, siamo negli studi Rai di Torino perché stiamo seguendo in questi giorni Alberto Crespi ed Enrico Magrelli, stiamo seguendo questa edizione che è la numero 32 del festival, e mentre ascoltavamo gli spot il mio socio di conduzione era preso dalla lettura.
Sì, è vero,
perché
è vero.
Siamo veramente molto, molto contenti, finalmente il libro è arrivato.
Libro è arrivato, adesso lo appoggio qua, ma ricomincio a leggerlo alle 7.45.
Appena finiamo.
Dopo che ci siamo salutati.
19.48.
Alle 48.
Naturalmente siamo. Hollywood Party, c'è un sito, ve lo ricordo, hollywoodparty.rai.it, se volete scaricare le puntate in podcast, ma trovate anche le foto, trovate tantissimo materiale, la versione estesa delle nostre interviste. In questo momento c'è anche a disposizione un cofanetto Vittorio De Sica in occasione dei 40 anni della morte. Non ci sono notizie clamorose, poi anche se ci fossero così pensavamo di
le renderemo meno clamorose.
Meno clamorose le presenteremo mai. La vera notizia per noi è che abbiamo tra le mani un libro.
Ci hanno finalmente portato questo libro che attendevamo, che io ho avuto l'occasione anche di leggiucchiare in parte, insomma, grazie all'amicizia con Domenico Monetti e Luca Pallanc che l'hanno curato. È un libro edito da Rubbettino e si intitola Se non ricordo male. Frammenti autobiografici di Giulio Questi. Buonasera Giulio, benvenuto.
Eccomi qua.
Ciao, bentornato.
Giulio lo dice con l'aria di dire ancora. A parlare di un libro.
No, infatti era stato da noi un po' di mesi fa, no? Per parlare del tuo libro di racconti, della stagione, della lunga stagione che ti ha visto protagonista come partigiano. Questo libro arriva, sono frammenti autobiografici, quindi sono tanti piccoli flash raccolti proprio da Domenico e da Luca, Domenico Monetti e Luca Pallanc, e sei qui a Torino non solo per presentare il libro, ma perché il Festival di Torino ti dedica un omaggio e fra un'ora circa al Cinema Massimo incontrerai il pubblico e presenterai uno dei tuoi film. Giulio, quanto è stato faticoso convincerti a mettere insieme questi frammenti di autobiografia?
Sono stati bravi loro, Pallanc e Monetti, che sono venuti a casa mia tante volte con i registratori, eccetera. Io raccontavo, chiacchieravo in libertà, aiutandomi sempre con un bicchiere di whisky, per cui erano parole in libertà che andavano. Sono stati bravissimi a sbobinare tutto e a gettare una prima base, inventando dei capitoletti che poi sono rimasti nei titoli. Anzi, quando poi io ho ripreso in mano il libro, dandogli una mia scrittura scritta e non più solo parlata, questi titoletti sono rimasti e ne ho anche inventati e aggiunti altri, scrivendo anche altro testo, insomma.
Quindi il libro l'hai alla fin fine scritto tu, insomma.
L'ho scritto.
E ricordiamo il libro di cui Giulio è venuto a parlare l'altra volta, Uomini e Comandanti, uscito per Einaudi. Sono i racconti di Giulio Questi sulla sua esperienza di partigiano, e non solo, perché gli ultimi arrivano fino a tempi più vicini a noi. Insomma, il 2014 è l'anno in cui molti hanno scoperto come Giulio Questi sa scrivere. E io ti rinnovo i complimenti per come sono scritti sia quel libro che questo, Giulio, veramente.
Ok, grazie, li accetto, sono contento.
È l'anno dei libri.
È l'anno dei libri.
Non so se te l'aspettavi, se te l'avessero detto qualche anno fa.
No, me l'aspettavo. Tutto è cominciato un anno fa, no. No, veramente con Monetti e Pallanc è cominciato 3 anni fa, credo, perché sono per un anno e mezzo intero venivano.
Si presentavano continuamente proprio.
Mi prestavano addosso e sono stati bravissimi. Poi hanno curato tutta una filmografia filologicamente accuratissima. Non so come ringraziarli, ecco.
Certo, questi frammenti autobiografici sono frammenti, lo diciamo per chi ci sta ascoltando. Cercate questo libro perché veramente c'è una, così, no? un percorso dentro il cinema italiano, non solo italiano, molto interessante. E il mio socio continua a sorridere perché trova delle pagine e degli aneddoti.
Questi titoletti.
Che sono divertenti.
No, sono divertenti, sono emozionanti. In giro con Le Corbusier. A lezione di whisky da Orson Welles, La profezia di Vittorini, A casa di Visconti, aiuto regista di Zurlini, Una nottata indimenticabile con Ferreri, possiamo immaginarcela.
Ah,
Senza una lira a pranzo da Parri, ovvero Ferruccio Parri, e tanti tanti altri incontri. Raccontacene uno a tua scelta, Giulio. Ma... A lezione di whisky da Orson Welles.
Sì, questo ci interessa molto.
Orson Welles?
Beh... l'ho incontrato su un bancone di bar a Madrid mentre io stavo preparando il mio Se sei vivo spara a Madrid, e quello era un albergo di incontri cinematografici. Io ero in attesa del mio produttore romano, che era Iacovoni, che era scomparso.
Tanto per cambiare,
ed ero in attesa. E io vedo al bancone del bar Orson Welles che sta bevendo e sento l'ordinazione. Ha ordinato un whisky, erano le 11 del mattino come aperitivo, molto annacquato e con molto ghiaccio, un bicchierone, un beverone. E io ne ho chiesto subito uno uguale e da quel momento io ho imparato a bere quel whisky allungato nelle ore difficili della giornata, oppure quando fa molto caldo, che sei giù e ti vuoi tirare un po' su, ho quel beverone miracoloso che ho imparato ad Orson Welles.
Che è ricostituente,
abbiamo capito. Quindi funziona.
Ecco.
Non fa ubriacare.
Non fa
su.
Ubriacare, no. È un alcol sottile che entra, raggiunge i capillari e ti fa diventare intelligente.
Segnatevelo a casa. Certo.
Bevetelo
sì,
anche
no,
voi.
Noi da domani, prima andare in onda, lo faremo.
Fatevelo in questo momento mentre ci ascoltate. Intanto cosa sentiamo?
Ascoltiamo qualcosa che è stato appena citato da Giulio Questi.
Ehi tu forestiero, siediti qui. Mi sei simpatico. Ti voglio vicino. Hai visto come tratto i miei muchachos? Non ti tenta a far parte della compagnia?
Volete tirarvi indietro?
A me la coscia!
Lascia quel bambino! Dammi qua!
Mangia e bevi e vedrai che ti sentirai nostro fratello. I piaceri della tavola aprono la porta ai sensi. I sensi alla fratellanza, la fratellanza alle imprese virili.
Direi alle imprese criminali. Tenere prigioniero un ragazzo.
Ma c'è forse qualcosa di più virile del crimine? Non mi dirai che tu non l'hai mai conosciuto. Spari troppo bene con la tua pistola.
Sì, ho avuto anch'io degli amici.
Se con loro hai compiuto qualche delitto non del tutto stupido, forse puoi capirmi. Mangiare, bere e contemplare la propria vittima. Non c'è niente di più sensuale. Puoi giurarci. I miei ragazzi questo lo sentono. Li ho educati da maestro. Guarda con che appetito mangiano, con che colosità bevono. E soprattutto come guardano il bucciaccio.
Questo appunto Se sei vivo spara, quando appunto ha incontrato poi Orson Welles. Tra i tanti capitoletti stavamo vedendo, uno che ci ha colpito molto, Giulio Questi, è Che pranzi, io, Gassman e Rossellini. Eravate compagni di tavola?
Siamo stati compagni di tavolo un paio di volte, in quanto io avevo fatto il passo con la Juliette Méniel, che era la compagna di Gassman allora, e niente, gli era piaciuto molto a Vittorio, mi aveva preso in simpatia, conosciuto, e mi ha invitato qualche volta a casa sua o a piccole feste che faceva in comune con altri amici, o un paio di volte a pranzo, proprio a pranzo, e un paio di volte c'era Rossellini, quel paio di volte. e per cui ho pranzato con loro.
Ed erano pranzi sontuosi?
No, molto. Era il tavolo in una stanzetta, così, ben serviti. No, i cibi non me li ricordo,
però la compagnia era bellissima.
Ecco, soprattutto le parole mi ricordo. Era un periodo di che Rossellini aveva scoperto la funzione della televisione e ne parlava in continuazione di cosa si poteva fare di magnifico con la televisione. Aveva ragione, sono passati molti anni e poi è anche accaduto, insomma, che oramai televisione può passare certa roba veramente di alta qualità, ecco.
È un libro, sì, è un libro fatto veramente di grandi incontri. Ricordiamo che Giulio Questi è stato attore per Fellini, per Pietro Germi. Il ricordo di Fellini, per esempio, è abbastanza disincantato. Racconti soprattutto le lunghe attese sul set della Dolce Vita.
Ah, beh, sì, perché
dove facevi l'aristocratico.
Fare l'attore è disperante. Infatti, io sopporto solo essere attore come protagonista. Tutto il resto è noia. Perché se non sei protagonista, aspetti che ti arrivi il tuo momento e può passare giorni addirittura attesa in albergo, i cambiamenti dei piani di lavorazione, l'attore che non... tutto è in attesa continua, snervante.
Forse ti sei divertito un po' di più con Pietro Germi, che tu definisci il tuo sosia. Effettivamente una certa somiglianza c'era.
Sì, perché nel periodo della mia vita sono venuto ad assomigliare a tre persone.
Ah.
Nell'incrociare degli anni, diciamo. Una di queste era Germi. Lo dico perché me lo dicevano tutti.
I baffetti, tutte e due, no?
Sì,
all'epoca.
Figura.
Ricordiamo che Giulio è uno dei protagonisti, lì, protagonisti di Signore e Signori.
No, dai.
Sì.
È
un film corale, però. È un film corale.
Di tanti personaggi.
Beh, però vogliamo sapere chi sono gli altri due a cui hai somigliato. Allora, oltre a Germi, hai detto tre persone.
Sì, Vittorini.
Vero.
E Faulkner. Sì.
Vero anche quello.
Vero. Hai capito?
Vero anche quello.
Non certo adesso, ma nel passare degli anni ho incrociato queste somiglianze che mi dicevano gli altri.
Belle
somiglianze.
Bellissime, cioè, bellissime.
Sì, diciamo la verità.
Tre belle teste e anche tre begli uomini. Diciamo.
No, poi non tutti possono appunto vantare tre somiglianze così rilevanti. Tra l'altro domenica prossima per il Cinema alla Radio daremo proprio Signore e Signori. Insomma.
Ah sì?
Ma sul set come ti sei trovato tu? Ti sei divertito con Germi? Ti sei annoiato come con Fellini?
No, la noia non era certo Germi
o Fellini.
Che anzi, quando potevo stare con loro non mi annoiavo per niente, perché avevamo un sacco di cose da dirci, anche di parlare, anche non del film che si faceva, di altre cose. E quando parlo di noia è la noia delle attese, ecco, quando un film poi è fatto di tanti attori, non hai più gli orari sicuri di lavoro, devi aspettare che si crei la finestra buona per te nel lavoro. Ecco.
C'è un ascoltatore che ti chiede che tipo era Duccio, un ascoltatore che ci scrive spesso, lo salutiamo, che vorrebbe sapere che com'era umanamente Pietro Germi, se ti va di raccontarlo.
Beh, è facile dire che era un uomo un po' tutto d'un pezzo, diciamo la prima cosa, sia come aspetto, come impostazione di voce, come chiarezza nelle cose che voleva, ecco, un po' tutto d'un pezzo, io me lo ricordo così. Poi era una persona umanamente molto disponibile, simpatica, assolutamente sì, ecco, nessuna aria si dava, per l'amor di Dio, proprio per niente, una persona alla mano.
Senti,
mi ricordo, scusate, che in quel periodo stavo leggendo il libro Herzog, il libro dell'americano importantissimo, è stato Nobel anche, non mi ricordo il nome. Vabbè.
Mi pare che di Saul Bellow.
Saul Bellow, giusto. ed ero entusiasta del libro e continuavo a parlargliene. Mangiava, per un certo periodo mangiavamo nell'ora di pranzo insieme e gli parlavo di questo libro e gli ho fatto una testa così dicendo prendilo cavolo leggilo e so che l'ha letto, l'ha comprato e l'ha letto, ecco, gli ho fatto leggere Herzog a Germi, questo è una cosa importante.
Questo è un tuo merito, sicuramente
un ottimo consiglio.
Allora, in uno dei capitoli, dei tanti capitoli, dei tanti frammenti autobiografici del libro, se non ricordo male, pubblicato da Rubettino, parla anche della musica dei tuoi film, Giulio.
Sì.
Quanto è stata importante, quanto è importante o non è importante la musica nei tuoi film?
Come la musica per questi film che ho fatto è sempre venuta dopo che il film era stato montato. Non erano certi film, certo dei film nati su una colonna musicale. No, la colonna musicale, merito dei musicisti poi, è stata creata dopo, al di sopra del film. E per me, certo, a fin finito, la musica mi risultava importantissima, anche perché ho fatto delle scelte abbastanza felici come musicisti, perché ho avuto Vandor, che è veramente un musicista strepitoso, di una grande cultura poi musicale incredibile, e poi Maderna. Maderna. E
infatti un ascoltatore ci dice proprio, potete chiedere a questi a proposito di Bruno Maderna, quindi prego.
Sì, Bruno Maderna, io me lo ricordo una persona piena di vita, scatenata anche nelle idee, nell'affrontare le cose. Mi ricordo che la colonna della morte ha fatto l'uovo aveva degli effetti metallici dentro delle cose. Venne lui con delle lamiere e le suonò lui le lamiere, sbattendole, muovendo con l'orchestra. Aveva una creatività sul suono immediata e soprattutto manuale. Ecco, il suono lo produceva in qualsiasi modo.
Con qualsiasi strumento.
Con qualsiasi cosa, sì. Strumento.
Allora, noi dobbiamo, volevamo stare almeno altre due ore.
Alcuni giorni staremmo qua a chiacchierare con Giulio Questi.
Appunto, Giulio Questi ha un appuntamento proprio.
Sì. Ce lo chiedono gli ascoltatori, ridiciamo il titolo del libro. Se non ricordo male, frammenti autobiografici, Giulio Questi, raccolti da Domenico Monetti, e Luca Palla, edizioni Rubettino. Sì, questo è il titolo del
libro. Noi ringraziamo Giulio Questi e ascoltiamo proprio
un trailer di La morte ha fatto l'uovo, credo che si possano sentire esempi dei rumori di ferraglia a cui poco fa Giulio Questi alludeva. La morte ha fatto l'uovo. Ciao Giulio.
Ok,
ciao,
grazie. Grazie tante a voi.
A presto.
C'era un gran buio dentro di me, qualcosa di mostruoso che mi costringeva ad agire in fretta. Anna. 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 Sempre Anna avanti ai miei occhi. E io volevo Gabri. Così dolce, così morbida, era nei miei pensieri, nei miei sensi, e la desideravo, Dio come la desideravo. Un cerchio da cui non potevo scappare, mi si stava chiudendo intorno, non c'era tempo, mi spiavano, sapevano. Bisognava far presto, presto. Il piano era preciso nella mia mente, lucido, perfetto. Dovevo uscire dal labirinto in cui mi trovavo e c'era un solo modo per farlo. Un solo modo. città che mi circondava, la gente.
Colonna sonora a tema con la retrospettiva, come sempre in questi giorni. Questa era la band The Night They Drove Old Dixie Down, da Ultimo Valzer di Martin Scorsese.
Duccio... Stamattina esaurito era, eh? La sala era davvero esaurita.
Beati loro. Sempre Duccio ci ricorda che quest'anno un doppio anniversario di Pietro Germi, centenario della nascita il 14 settembre e 40 anni dalla morte il 5 dicembre, ed è il motivo, credo, per cui abbiamo fatto,
sì,
Signore e Signori come cinema alla radio. C'è un terzo conduttore,
sì, gli diamo la parola, anche se qui è un conduttore ma con una veste importante, perché ha prodotto il secondo film italiano in concorso qui a Torino, che è Frastuono. È Dario Zonta.
Ciao Dario.
Ciao, mi sono intrufolato. Non so, adesso forse i miei amici, ragazzi, sì, autori, protagonisti, forse non sanno di questa mia prima attività.
Gliel'hai tenuta nascosta.
Mi conoscono solo nelle versioni di produttore. Sento solo il produttore. In verità non è così.
In realtà è un cialtrone come noi, adesso l'avete scoperto.
Alcuni noi lo sanno, forse altri no.
Forse i giovani protagonisti ancora non lo sanno.
Sei stato smascherato.
Presentaceli tutti, Dario.
Molto volentieri. Allora, inizio nell'ordine alla mia destra c'è Nicola Rucanti, uno degli autori del film. Ciao Nicola.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao ciao.
Lorenzo Maffucci, coautore del film insieme a Nicola Rucanti.
Sì, ciao.
Poi devo fare un salto più
fai
là,
un salto, intanto non c'è la webcam, quindi
Yawi Tate Romero, che è uno dei protagonisti. Ciao Yawi.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, benvenuto.
E poi là dietro, laggiù, fondamentale, importantissima, scusate, c'è un ruolo anche
no, devi presentare come si deve.
Gabriella Manfre, che è la produttrice, perché diciamo la verità, ci sono i produttori che fanno finta di essere produttori, ci sono i produttori veri, quelli che hanno la società di produzione, che mettono un po' tutto anche nel giusto verso. Ciao Gabriella.
Ciao Gabriella.
Buonasera. Tanto grazie a Dario, buonasera a tutti.
Davide Maldi, regista e coautore.
Buonasera.
E Angelica, che è la coprotagonista insieme a Yawi di questo film. Ciao Angelica.
Buonasera.
Allora, abbiamo scoperto che non è il vero produttore, quindi
insomma, mi sono dato è un imbroglione.
Stiamo giocando,
con Dario poi... ci viene spontaneo scherzare. Ma è il secondo film italiano in concorso qui a Torino dopo il film di Eleonora Danco, quindi va trattato e raccontato con tutti gli onori. Da chi partiamo?
Partiamo dal titolo, perché i titoli non sono mai innocenti nei film, no? A volte sono innocenti perché sono molto banali, sono molto ovvi, è come dire buongiorno, buonasera, come stai. Frastuono è un titolo che è coerente con il film, È un titolo però che dà subito un'idea, un concetto del film stesso. Chi interviene? Davide, Lorenzo? Scegliete voi.
Inizio io.
Sì, Davide, prego. Davide Mallo.
Frastuono, intanto magari spiego che cos'è il film, che è il racconto della storia di Yowie e Angelica, cercando di raccontarla attraverso la pratica musicale, quindi la musica diventa un meccanismo per raccontare un romanzo di formazione. Quindi la musica in questo film è un suono che può essere interpretato come un frastuono. In più, il frastuono è sia una percezione che uno può avere, sia appunto un suono emesso, ma anche l'interruzione di un silenzio, e il film è pieno di silenzi. Quindi è un, diciamo, un titolo che ci ha aiutato molto, anche perché poi proviene da un... noi avevamo letto un libro di critica musicale che è Guida ragionevole al frastuono più atroce, quindi...
Autore?
Lester Banks.
Cioè, hai fatto un briefing prima, mi pare di capire. No, giustamente, però...
Perché a volte si perde... Lester Banks è un grandissimo...
Poi siamo a Radio 3, noi spesso diamo per scontati i titoli, è come se tutti dovessero conoscere, e quindi hai fatto bene a citare.
Ho sempre vissuto male le interrogazioni.
Questa è una conversazione.
Te la sei cavata bene,
insomma. Possiamo chiedere a Yowie e Angelica che cos'è la musica? Perché... il film, poi magari ne parliamo, no? Non è un film di finzione nel senso classico, anzi è un'altra forma di narrazione, e quindi la musica realmente per Angelica e Yowie è qualcosa che pesa nella vostra giornata, giornate.
Sia nell'ascolto, Angelica, sia nella creazione di nuovi pezzi, di nuovi brani, perché è un modo per esprimere la propria creatività e anche per sfogare l'energia in più che ci rimane durante il giorno, insomma.
E la tua musica qual è, se dovessi descrivere ai nostri ascoltatori?
La descriverei come tribale dissonante.
Tribale dissonante mi sembra un ottimo aggettivo, due ottimi aggettivi, devo dire.
Tu canti e suoni la batteria?
Sì, sì.
O le percussioni?
Sì,
comunque.
Sì, in modo molto semplice, però.
Come Meg White.
Adesso hai citato un nome, silenzio. L'hai spiazzata, però non c'è la webcam, Angelica, non preoccuparti.
È quella dei White Stripes, dai, una grande.
Ah, sì.
Lo dà per scontato, sì. Alberto. Cioè, Alberto è un grande esperto di musica. Yowie, invece, tu e la musica?
Il mio genere musicale è la musica Goa, Psytrance, un genere che molta gente magari non conosce o pensa come musica per feste, rave, molto, non so come dire, però non è molto commerciale. Io da quando sono entrato in contatto con questa musica mi è sempre piaciuta e ho iniziato da un po' di anni la produzione autonoma, e anche nel film, come spero potrete vedere, ci sarà questa mia
passione vera e propria. Ascoltiamo qualcosa proprio da Frastuono.
Io non ho mai sposato da un balcone.
No, l'altro giorno
io non ho mai guidato contro mano.
Davvero?
Non ho mai parlato tantissimo, mentre le persone non mi ascoltavano nemmeno.
Facevano finta di ascoltarmi, che non so.
Ok. Io non ho mai parlato. Bugiarda.
Ti smentisci dicendolo.
Faccio versi.
No.
Allora, questo era... stavamo concordando una cosa, stavamo leggendo anche gli sms che arrivano sempre al solito...
Era una scena di Frastuono.
335-56-34-296, ed era una scena proprio di Frastuono.
Una scena relativa alla parte di Angelica con gli altri ragazzi del suo gruppo. Le due storie si incrociano solo alla fine in maniera molto enigmatica, misteriosa. L'avete pensato proprio così, in modo antinarrativo? Uno vedendo il film pensa, vabbè, sti due prima o poi si incontrano, si innamorano, nel cinema normale, no? Invece no. Perché?
Beh, perché non era
risponde
una
il regista.
Non era una storia d'amore. Chiaro, quindi chiaro. Era, diciamo, è stato un film, è un film in parte molto antinarrativo, perché il modo di raccontare mentre giravamo era quello di rimanere a osservare quello che succedeva. Li abbiamo messi in contatto,
sì.
Li abbiamo fatti ascoltare a vicenda quando c'era il concerto.
Ci sono
dell'uno.
Piaciuti?
Quello magari,
di la verità vera.
Ma secondo me sono due generi molto differenti, cioè, quindi no, non lo so.
Abbiamo capito dagli aggettivi e dai nomi.
Cioè, non saprei, però non mi stupirebbe se non si fossero piaciuti. Cioè, insomma, è una cosa anche normale. La psytrance e la musica tribale, come la avevi chiamata?
Tribale, discordante.
Insomma, possono scontrarsi e rimbalzarsi.
A un certo punto hanno provato a fare un gruppo, ma poi meno.
È vero, avevamo provato a suonare tutti insieme. E, non mi ricordo più qual era la scelta
narrativa, appunto, di lasciare questo incontro.
Hai risposto.
Molto sullo sfondo, insomma. Molto...
Prego, Dario.
Aggiungo una cosa, un commento che è stato fatto dalla prima figlia della montatrice del film, che è Ilaria Fraioli, che ha dato tanto a questo film in termini di costruzione al montaggio e quindi di una narrazione ex post, la quale ha detto: oh, finalmente un film sugli adolescenti senza una storia d'amore. Questa è una battuta, ma non tanto, perché l'idea, ma forse possiamo sentire anche Nicola, era quella anche di raccontare veramente in maniera diversa questi ragazzi, cioè, che sono anche diversi da quelli che siamo abituati a vedere, e a farlo anche attraverso di loro, attraverso il loro sentire, attraverso la loro musica, il loro modo di vedere le cose. Forse Nicola Ruganti, che è alle mie spalle, che è dei tre è l'anziano del gruppo,
ecco, bene,
il
grazie,
saggio,
Dario,
puoi dire qualcosa.
35 anni.
Se
voglio
lui
dire...
è anziano, io e te,
sì,
Enrico,
siamo i nonni, no, proprio, certo.
Siamo novantenni come Giulio Questa.
Prego, Nicola.
No, comunque, vedendo il lavoro enorme fatto da Ilaria Fraioli e da Davide, anche proprio sia nella parte di girato e di fotografia e poi di montaggio, emergono, credo, almeno vedendolo, un lavoro di prossimità dei volti abbastanza evidente. È molto difficile avvicinarsi a quel grado di distanza senza falsificare, o meglio, tentando fin da ultimo, fino all'ultimo centimetro, di non mistificare o falsificare o appiccicare etichette. Ci siamo approcciati a questo. Noi sappiamo, pur conoscendo Angelica, conoscendo Yaoi, avendo fatto un lavoro che partiva dalla realtà, c'è stato un elemento per cui eravamo vicini, eravamo insieme, condividiamo lo stesso humus delle sale prove, anche dell'andare in giro, ma c'era un elemento di interpretazione che era di nostra responsabilità. In quel momento abbiamo come visto e capito che potevamo osservare non dei nostri simili, ma qualcosa di molto diverso. Tipo, ormai lo dico, tipo delle giraffe, non qualcosa di simile a noi, ma qualcosa di altro. Questo è un po' il punto di delicatezza. Un po'
adesso
questo.
Gli attori stanno guardando in modo interdetto. Lorenzo,
no,
Mafucci.
Ma poi c'è una giraffa nel film.
Sì, c'è. Quella vera.
C'è davvero.
Lorenzo, in questo team il tuo ruolo qual è stato?
Allora, fra le varie ho retto il microfono.
Va bene, in questi casi con le produzioni agili bisogna fare anche quello, insomma, che è importante, soprattutto in un film che parla di frastuono e di musica.
Sì,
naturalmente,
poi ho imparato a usarlo solo verso la fine, però poi era troppo tardi.
Era troppo tardi.
Allora, Duccio, che stasera è scatenato, dice: mi piace tanto l'accento toscano di Angelica, io sono di San Gimignano, secondo me lei non è lontana. In realtà il film si svolge a Pistoia Ovest, che nel film viene detto più volte, è come Berlino Est. È così davvero o è finzione questo?
Che, vabbè, nel senso, io sono l'unico che non è di Pistoia, quindi forse
infatti, allora, quindi puoi dirlo tu.
Quindi forse posso dirlo io.
Sei autorizzato.
Filmare una giraffa e filmare uno zoo, lo zoo di Pistoia nei nostri cuori, nei nostri immaginari, era molto simile allo zoo di Berlino. E poi questa frase che compare nel film, cioè Pistoia Ovest come Berlino Est, nasce da un... l'abbiamo chiamato verso poetico, che però lo lascio spiegare a Lorenzo.
Sì, è una persona che ringraziamo, che si chiama Christian Credi, che è una sorta di eroe degli anni 90 toscani, che a un certo punto ha composto una sorta di...
Ballata,
sì, in versi, che è punk, che si chiamava Pistoia Ovest, Berlino Est. E quindi noi un po' colpevolmente abbiamo rubato questo.
No, no, avete citato.
Abbiamo citato, esatto.
Allora, noi vi salutiamo e ascoltiamo un'altra scena proprio da Frastuono.
E c'avevo Bocchi e Naldi e Taure attaccato con una tizia, mi fanno contare la fossa di
single.
Oh, stiamo ragionando.
Sì, Yaui Tatto su Facebook.
Come?
Yaui Tatto.
Ce l'hai Facebook, Yaui Tatto. Yaui
Tatto. Un'altra scena, mentre arriva il nostro ospite, si sta per chiudere la porta di Frastuono. Guarda, accomodati, accomodati pure, mentre spostiamo le sedie, ma intanto siamo in diretta.
Sì, Jacopo, non c'è problema, è tutto in corso
ciao,
d'opera.
Benvenuto, tra l'altro Jacopo, grazie, perché in questo periodo questo rumore che ho sentito... tu vai molto in bicicletta e a volte accade. Jacopo Quadri, lo conosciamo, lo citiamo molto spesso in trasmissione, a volte lo abbiamo anche intervistato, è uno dei più importanti montatori italiani, non solo italiani. Qui però ha accompagnato un suo film, si chiama La scuola d'estate, in veste di regista, Jacopo. La scuola d'estate... Che cos'è in realtà? No? Uno pensa al campus estivo, ai campus universitari. Invece la scuola che tu racconti nel tuo film è un'esperienza molto particolare, nella quale tu ti sei immerso completamente. Accompagnaci dentro questa scuola.
La scuola è particolare perché è un luogo isolato in Umbria e ci sono 22 allievi attori che hanno già fatto una scuola, escono già da scuole di teatro come l'Accademia o la Scuola del Piccolo.
E qualcuno l'abbiamo anche visto al cinema, insomma, ecco, gente sì, infatti, già strutturata, diciamo così.
Sì, appunto, poi ci sono alcuni che vanno lì per la prima volta, alcuni che tornano, magari è già il terzo o quarto anno che tornano, e stanno 3 settimane lì, non pagano, e vengono praticamente ospitati in queste ex stalle da Luca Ronconi, che poi abita a pochi chilometri da lì. E la cosa interessante è, prima di tutto, che è un posto isolato completamente, e sei veramente fuori dal mondo, e che i ragazzi dormono lì, e che Ronconi è in gran forma, è la sua situazione ideale, diciamo, perché è lui, ragazzi, non deve consegnare uno spettacolo, non deve provare, non ha una committenza, e quindi si crea un rapporto speciale tra lui e i ragazzi, e i ragazzi stessi vanno, a volte vanno anche un pochino in difficoltà, perché si ritrovano di fronte a se stessi e tutto viene un po' messo in discussione, ecco, dall'isolamento e da Ronconi, che esige che ti devi spogliare del proprio lessico, del tuo lessico.
Jacopo, da quanti anni c'è questa scuola estiva fatta da Ronconi?
Credo da 12 anni, però in quel luogo da 4-5 anni, prima era in un altro posto.
Che sono poi delle prove aperte, non sono neanche delle lezioni, no? Perché poi quando avrete modo di vedere il film vi rendete conto che sono delle lunghe conversazioni intorno a dei testi, no? Nel quale c'è anche la possibilità di vedere Ronconi che recita di fatto, no? Sì. Quando poi dopo dà dei suggerimenti.
Funziona che loro sono praticamente ogni giorno fanno una scaletta gli studenti stessi e propongono appunto dai vari testi, scelgono loro dei pezzi su cui lavorare e li presentano a Ronconi. E quindi, diciamo, in qualche modo improvvisano e si inventano delle cose che lui poi mette in discussione e reinterpreta e rirecita, e per questo in genere poi si creano delle crisi, perché lui li rimette sempre completamente in discussione i testi, e quindi c'è poi un lavoro molto interessante proprio sul testo, che sono poi testi di Andersen, anche delle fiabe o testi più complessi, no? C'è anche un testo di Fante, ed è anche molto interessante quello che è avvenuto quest'estate appunto, in cui cioè quello che lui ha scelto, i testi, hanno tutti a che vedere comunque con la morte. Cioè la morte e anche i corpi che si... C'è un cuore, c'è un testo che si chiama Il cuore infranto di John Ford, un testo della fine del Cinquecento, che parla di un cuore che viene strappato e passa da un corpo a un altro. Quindi comunque tutto un discorso che era molto interessante di un signore di 81 anni che comunque si mette in confronto con testi che in fondo parlano di questo, o anche il testo di Fante, anche quello comunque parla di morte, o comunque parlano anche di padri di un certo tipo. Quindi comunque c'è sempre un rapporto che io poi nel film ho cercato di sottolineare tra appunto la vita di Ronconi e i testi su cui lavora. E poi, come dice Ronconi, per lui la vita è il teatro, completamente teatro.
Jacopo, ascoltiamo una scena proprio dal tuo film La scuola d'estate.
Lungi dai miei pensieri.
Cominciate a entrare, indipendentemente. Vai, entrate anche voi, ragazze. Vai, entrate.
Lungi dai miei pensieri.
No, ma non di furia, piano piano. Piano piano. Dio, vai.
Lungi dai miei pensieri, come anche voi, da ogni desiderio, un'idea di ostacolare il tuo accesso.
Non c'è bisogno di andare a sente ai muri, Entrate anche in mezzo a loro, vai, mentre lo stanno parlando. Dai, organizzatelo voi, capito? Un'entrata di questi.
Allungi dai miei pensieri, come dai. Da ogni desiderio, l'idea di ostacolare il tuo accesso. Tu sei giovane e bella, e sarebbe ingiustizia, anzi, peggio, tirante. Non favorire...
Non c'è bisogno che fottiate lì in fondo in un angolo, venite anche avanti, fregatevene, dai.
Non favorire i tuoi meriti.
Come dire, imparate come prima cosa a camminare, però a camminare, dai. Non guardate quelli che parlano, mai.
Anche questo breve frammento fa capire come Ronconi mette un po' in crisi questi ragazzi. Questa è una scena in cui due di loro stanno provando un testo, un ragazzo e una ragazza, e Ronconi dice agli altri, dai, camminategli intorno, dategli fastidio, gli rompe completamente l'aura della rappresentazione teatrale classica, no? Credo che questa sia parte del gioco che Ronconi fa con questi suoi studenti, allievi, pupilli.
Sì, poi dice appunto la frase interessante, imparate prima di tutto a camminare.
Infatti,
che è la cosa più difficile.
Che uno pensa di essere capace, ma magari non è così.
È la cosa più difficile per un attore sia al cinema che
comunque
al teatro.
Dà senso proprio a quell'esperienza, perché, come dire, devi essere come un bambino piccolo che deve ritrovare gli strumenti, anche se già li conosci, devi buttarli via e imparare a camminare e poi a parlare, eccetera.
Sì, anche perché a un certo punto c'è un passaggio in cui la reazione, ma adesso la dico malissimo, io non sono Ronconi naturalmente, no? Ma il rapporto fra il pensiero e una cosa da fare o da comunicare, no? E mi pare di aver capito, seguendo il tuo film, che lui invita ad accorciare questo cammino, no? Fra l'impulso della testa, chiamiamolo così, e un gesto, una cosa da dire. No?
Esatto, no, una cosa molto interessante che per lui appunto fa capire che tutto è molto fisico, che anche le parole sono fisiche, sono fatte di materia e quindi tutto si avvicina al corpo e a quello che c'è intorno. Questo è molto interessante, cioè non c'è l'arte. Poi dice anche delle cose molto interessanti sulla natura, in realtà non sono montate queste.
Dice, allora lui, sono negli extra, quindi
sì, questo. Vabbè, questo, no, per dire cose anche sì. Sono in più sul fatto, vabbè, lui poi insomma riesce, ci sono anche dei momenti di confidenza in cui ci parla appunto del padre che, ecco, che ha visto 3-4 volte, o delle decine di cani che ha avuto e che sono state avvelenate, della sua malattia che scopriamo un pochino mano a mano, ecco, anche del, insomma, il fatto che lui praticamente non può bere, però parla sempre, c'è un'energia pazzesca. Però diceva una cosa sulla natura, il fatto che è andato a vivere in Umbria già decine di anni fa, e diceva, ma tu pensi che stare in Umbria qua è perché io guardo e mi ispiro, sto qua, mi ispiro, ma no, io non mi ispiro niente, io devo solo lavorare e basta, sto in campagna, perché in campagna si lavora meglio, si lavora anche con la terra, si dà da mangiare i cani, si cura le piante, c'è un rapporto comunque molto fisico che non ti aspetteresti da uno come lui.
Allora, Jacopo, ci chiedono gli ascoltatori se il film uscirà in DVD molto rapidamente, qual è il, dove lo si potrà vedere?
Ma in DVD non so, non si sa ancora. Adesso farà, va a Filmmaker il 7 a Milano, il 7 dicembre, e poi andrà un po' in giro così. L'ha preso in luce, ma ancora non abbiamo firmato il contratto.
Perfetto. Bene, la scuola d'estate di Jacopo Quadri, abbiamo di coda lunghissima, cerchiamo di leggerli velocemente.
Proviamo.
Ci proviamo. Allora, vi salutano Maddalena Gnisci e Alessandro Boschi, che sono qui a Torino, Paolo Masiero alla consola che ci manda in onda, a Roma Francesca Levi e Francesco Frisari, sono stati con noi Dario Zonto, Davide Maldi, Lorenzo Maffucci, Nicola Ruganti, Yawitat Romero, Angelica Gallarini, Gabriella Manfre, Giulio Questi, Jacopo Quadri, grazie Jacopo, Alberto Crespi, Enrico Magrelli. Noi vi aspettiamo domani.
A domani.
A domani. A domani.